il messaggio, come dice il sottotitolo, parla di Leopardi, Calvino e il fantastico italiano. Il primo autore è Leopardi, perché il libro esce in una collana che è quella dei testi studi leopardiani del Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati, e quindi si tratta prima di tutto di un libro di studi leopardiani, tanto è vero che al centro del volume c'è un intermezzo che contiene due saggi, uno dedicato alla canzone La Primavera di Leopardi e i suoi rapporti con la metamorfosi di Ovidio, e un altro dedicato al frammento di Melisse di Leopardi e al suo rapporto con le fonti sempre nell'antichità classica di Leopardi. Questi sono gli unici due pezzi del libro che avevo scritto in precedenza e che ho poi raccolto in questo volume. Intorno stanno la parte prima e la parte seconda, che invece sono tutte composte di studi veramente nuovi, che sono dedicati nella prima parte a Calvino e nella seconda parte a una serie di autori che così un po' velocemente, come si richiede in un sottotitolo, sono rubricati sotto appunto questa etichetta del fantastico italiano, che è sostanzialmente un'etichetta coniata da Calvino, secondo il quale il fantastico italiano è diverso dal fantastico europeo per tanti motivi. Innanzitutto perché non nasce nell'Ottocento romantico come per esempio in Germania, ma invece si diffonde solamente nel Novecento, e poi soprattutto perché è un fantastico che dipende molto da Leopardi, perché l'idea di Calvino è questa, che Leopardi con alcune parti della sua opera è anche una grande sorgente di energia fantastica. Nella seconda parte del libro gli autori trattati sono Landolfi, cui sono dedicati due capitoli, Delfini, e poi c'è un capitolo un po' che attraversa vari scrittori, che si intitola La luna staccata dal cielo, storia di un'immagine da Leopardi a Fellini, che segue appunto questa immagine della luna che cade dal cielo, per questo sono il titolo Le avventure della luna. In questo caso è un'avventura poco piacevole, perché già Leopardi immagina che la luna cada sulla terra, e questa immagine si ritrova in tanti autori del Novecento, fino a comparire perfino nel film La voce della luna, cioè l'ultimo film di Fellini. Quindi ecco, insomma, spiegato un po' la materia di questo volume.
Analizzando quindi la prima parte dove c'è Calvino, che cosa viene fuori? Insomma, secondo lui appunto Leopardi ha influenzato i grandi scrittori del Novecento?
Ecco, sì, in realtà credo che sia la prima volta che si dedica un'analisi così serrata al confronto anche ideologico tra Calvino e Leopardi. Se uno conosce il primo Calvino potrebbe sentirlo anche come un autore in fondo non così vicino a Leopardi, perché percorre le strade il fiabesco, qui la Parinaldi, la raccolta delle fiabe italiane, sembra un po' mirare da un'altra parte. Però nella seconda parte della sua narrativa, quella che è stata chiamata metafisica anche, che Calvino invece incontra Leopardi e comincia anche nella sua autoriflessione a parlare spesso di Leopardi. A partire da questa passione di Calvino per Leopardi si può parlare appunto del fantastico italiano del Novecento, perché Calvino sostiene che la letteratura italiana si apre al fantastico proprio quando accoglie finalmente l'eredità di Leopardi, dice Calvino, una limpidezza di sguardo disincantata, amara e ironica. Quindi insomma è quando la regione italiana fa i conti insomma con questo maestro spesso rifiutato, se pensiamo al famoso studio di Croce all'inizio del Novecento, che è Leopardi, quando insomma Leopardi viene finalmente riconosciuto, ci può essere un fantastico italiano nel senso novecentesco, che poi si complica nel caso di Calvino con l'apporto delle sue letture francesi, di Quesnot e di tanti altri autori che naturalmente vengono chiamati in causa. Naturalmente poi Calvino non fa una vera storia del fantastico italiano del Novecento, mette lì solo alcuni autori, da Bontempelli a Landolfi, che si capisce che sono stati importanti anche per la sua formazione giovanile.
E per quanto riguarda invece, come accennava anche lei prima, la luna che viene spesso fuori nei racconti, quindi i miti lunari.
Ecco sì, giustamente mi chiedo questo, perché il titolo è un titolo, Le avventure della luna, che punta dritto all'astro lunare, e in copertina infatti c'è anche un quadro riproduzione di un quadro di Ciro Conegliano che mostra il divino, il mitico ragazzo che secondo le credenze dell'antichità insomma dormiva abbracciato dai raggi lunari. Io in questo libro ho cercato di tenere come punto di riferimento appunto i miti lunari, quindi ho scelto anche gli autori che avrebbero potuto essere molti di più naturalmente con un'etichetta come il Fantastico Italiano, li ho scelti in base a questo rapporto con la luna che è fortissimo certamente in Calvino, si ricorderà insomma nelle lezioni americane dove Calvino dice insomma che la luna va lasciata tutta a leopardi e pensa poi l'elogio dell'apparizione della luna nei campi di leopardi, ma è altrettanto importante il Landolfi che scrive il suo primo romanzo nel 1937, che forse non casualmente anche l'anno del primo centenario della morte di Leopardi, e lo intitola La pietra lunare in questo libro, in cui tra l'altro alla fine surrealisticamente Leopardi è chiamato ad esprimere un giudizio che in realtà è un centone che Landolfi fa con pagine di Ultimatore di Leopardi. In questo libro dicevo La pietra lunare, la luna guida tutto il racconto, perché si tratta poi della storia insomma di una notte di luna piena in cui accadono cose fantastiche nelle montagne che dominano il paese e che nel romanzo è indicato semplicemente con la lettera P, ma in cui si riconosce il Pico Farnese, cioè il paese natale di Landolfi. Importantissima è la luna anche nei racconti di Antonio Guzzini, lo scrittore modenese, che è oggetto dell'ultimo capitolo, e come dicevo prima nella seconda parte c'è l'intero capitolo che è proprio tutto dedicato a questo mito della caduta della luna, e in questo modo si riprende anche il saggio che c'è nell'intermezzo sul frammento di Melissio di Leopardi. Calvino diceva che quel frammento era il seme da cui poteva nascere il Fantastico Italiano, anche se poi questo nell'Ottocento secondo lui non è accaduto, almeno nella letteratura, perché nel frammento di Melissio Leopardi effettivamente immagina che la luna cada nel, o meglio i pastori suoi, i due protagonisti dell'idillio di Leopardi, il frammento di idillio che Leopardi qua recupera solo nell'edizione dei canti del 35, parlano proprio della caduta della luna, e questo tema lo troviamo nel racconto di Landolfi, il racconto di Luca Mannaro, lo troviamo in una delle cosmicomiche di Calvino in cui si immagina che la luna oscilli sopra una modernissima New York, il racconto si intitola Le figlie della luna, e poi scenda nell'acqua insomma con una specie di bagno di Diana purificatore prima di tornare in cielo, ma questo stesso tema appunto lo troviamo in altri scrittori, e come dicevo prima è il centro anche del film di Fellini, che probabilmente ha letto anche i racconti di Landolfi e di Calvino.